La segretaria per, o al segretario, non so come vuole essere chiamata, per l'appello. Grazie.
Grazie Presidente, procediamo con l'appello. Piero Epifani, Pino Trinchera, Giuseppe Ciciriello, Pompea Cappelli, Maria Stella Menga, Alessandro Tamburrini, Giovanni Allegrini.
Assente per motivi.
Cosimo Antonio Vitale, Marcello Spina, Antonio Ciraci, Vitantonio Scatigna. Prego, Presidente.
Grazie. Bene. Io volevo solo dire una cosa che potrebbe interessare più che a noi amministratori, tra virgolette, ma anche a noi amministratori, ai cittadini. Faccio solo una breve comunicazione inerente. Vabbè, lo ascolteranno poi sul nostro sito Midiesis. Mi raccomando, le foto. Riprendi Antonio, il nostro consigliere che sta in pole position. No, volevo dire che ci sono i due progetti, naturalmente dopo il voto, parlo della provincia, dopo il voto per quello che resta della provincia, dopo il voto per il salvataggio in extremis fino a giugno della Santa Teresa, sicuramente adesso ci sarà la possibilità di fare alcuni altri lavori, nonostante i più urgenti che vedete per le vie urgenti, insomma quelli che riescono a fare, inizieranno. Non so se a breve, fra un mese, fra 2 mesi, comunque i progetti ci sono stati approvati sia per la rotonda d'ingresso per andare sulle vie di Ceglie e sia la rotonda sulle vie di Ceglie per il rifacimento. Sono stati approvati i progetti, adesso si tratta del fondo, sia sulla strada del cimitero dove ci sono, aiutami, dove c'è la villa una villa. Benissimo. Laddove può intervenire subito, laddove possono intervenire gli operai per messa in sicurezza, interverranno. Laddove invece ci vuole, bisogna insomma, fare un lavoro un po' più, ci vuole un po' di più tempo. Però i progetti ci sono stati approvati, sono stati messi in bilancio. Solo questo volevo dirvi. Il tempo tecnico, man mano che lo scoprirò pure io, ve lo dirò. Bene, passiamo alle comunicazioni. Prego.
Prova a mettere su uno, metti su uno.
Volevo suggerire che bene che quello che la provincia, diciamo, questa iniziativa, però prova a sollecitare alla provincia, perché ci sono dei progetti che io lasciai in itinere sulla via di San Vito, su via San Vito, dopo De Donno, ci sono quelle brutte curve.
Ah sì.
Quella praticamente ci stava il progetto, ci stava l'esproprio, praticamente era stata mandata al comune di San Vito.
48 mi sa quella.
No, non è SP48 quella. Quella è 581. Praticamente là ci stava il progetto che feci quando io stavo in provincia, praticamente fu approvato tutto, stava pure a San Vito al comune che chiesero l'autorizzazione paesaggistica perché là ci sta la cosa dell'acquedotto. Giusto per capire, prova a vedere che fine ha fatto quel progetto. Praticamente Rini e Ingletti sono a piena conoscenza
Io con Ingletti.
del problema, oppure parla direttamente con Ciccio Guarnieri, che Ciccio Guarnieri sa tutta la questione. E siccome che
Sapevo
era
che.
stato fatto tutto l'iter, stavano pure le soldi, tutte cose, poi con l'avvenuto di Cuddate sparire progetti, come la stessa cosa era per quanto riguarda un rondò presso dalla facciata sopra, dove successo l'incidente, quell'incidente, e praticamente non si è più rappresentante purtroppo,
No, no,
nessuno
lo vedrò
ha potuto
subito.
fare leva su queste cose, sape c'è
Lo vedrò domani mattina perché starò là,
vedi se
domani mattina
riesci
lo
a
vedo.
vedi se riesci a vederlo, è una cosa gradita penso per tutta la città.
Grazie, grazie consigliere Ciraci. Passiamo alle comunicazioni, prego. Sindaco, prego.
Sì, una brevissima comunicazione.
Mi risulta che ci siano e si sono diffuse delle voci, non so basate su cosa, che riguardano la scuola elementare e che riguardano in particolare l'ingegnere del comune. Secondo queste voci risulterebbe che a causa di errori commessi dall'ingegnere, non so bene e non so meglio specificare, per errati calcoli statici piuttosto che altro, l'ingegnere praticamente si sarebbe dimessa e quindi i lavori non potevano più andare avanti, bisognava rifare nuovamente i solai della scuola perché era stato tutto sbagliato. Ecco, una brevissima, per quanto io dico inutile comunicazione, nel senso che non posso davvero fare le comunicazioni per smentire voci che si riferiscono a fatti di pura fantasia, non c'è nulla di vero in tutto questo, i lavori stanno andando avanti e vorrei dire anche che stanno volgendo al termine, visto che hanno già quasi del tutto eliminato le impalcature dai corridoi, adesso a brevissimo rimuoveranno anche, a riprova del fatto che i lavori stanno per volgere al termine, devono rimuovere anche la gru, quindi non c'è nulla di vero di quanto si dice in giro a proposito dei lavori, a proposito dell'ingegnere e a proposito della scuola.
Grazie sindaco. Chi altro ha? Ah, prego, prego assessore. Sì, mi aveva chiesto la parola l'assessora Mega Maristella, prego.
Allora, sì. Allora si sente. Allora, giusto per notiziare il Consiglio Comunale, i cittadini, ma non ci sono, però siccome i consiglieri comunali sono espressione della cittadinanza, notiziamo loro che sono poi portavoce dell'attività dell'ente. Il 5 febbraio abbiamo tenuto presso il Comune di Latiano, ad iniziativa del Sindaco di Latiano, una riunione circa l'annosa questione dell'enfiteusi. A questa riunione erano invitati a partecipare tutti i sindaci della provincia di Brindisi, erano invitati a partecipare i parlamentari del nostro territorio, nonché i consiglieri regionali, era altresì invitato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Pansuti, e il presidente dell'Ordine dei Notai, il dottor Enrico. C'è stata la defezione di tutti i parlamentari, con qualche messaggio inviato al sindaco di Latiano, chi motivava per altri impegni vari, ma uno, vi devo dire la verità, mi ha particolarmente colpito come messaggio, e dico anche di chi era di Gero Grassi, con il quale si diceva che le proposte, l'attività politica dei parlamentari si svolge in Parlamento, qualsiasi istanza le comunità locali vogliano partecipare o presentare al governo devono essere fatte presso la sede del governo o del Parlamento, ma che i parlamentari non si prestano a questo tipo di attività. Dico io, frutto di una legge elettorale sballata, perché fino a qualche anno fa gli eletti rispondevano al proprio territorio, quindi erano i portavoci delle istanze del territorio, oggi che vengono nominati per grazia ricevuta dai vertici dei partiti, e qui ovviamente il discorso è trasversale, non è riferito a nessuno ma a tutti, oggi che non si sentono più di dover rispondere ai cittadini ma soltanto alle segreterie di partito, queste sono le risposte scandalose che vengono date alle istanze non solo delle amministrazioni, che pure sono una componente dello Stato, ma ai cittadini che sono lo Stato praticamente. Comunque, al di là di questo, c'era una bella rappresentanza di San Michelani, devo dire la verità, e siamo rimasti in questo senso dopo una serie di discussioni varie. Partendo dal presupposto che l'istituto dell'enfiteusi è un istituto codificato nel codice civile, quindi lungi da chiunque l'idea di poter modificare o comunque eliminare questo tipo di istituto giuridico, l'idea che è venuta fuori è quella di predisporre una bozza di proposta di legge con l'aiuto dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine dei Notai da presentare al governo governo a che fine? Al fine di disciplinare quantomeno queste enfiteusi di così lunga data che sono state istituite per ragioni economiche e sociali anche diverse da quelle che probabilmente andare ad istituire un diritto di questo genere oggi sarebbero alla base. In quell'epoca, quando furono istituite, servivano a intanto eliminare un po' di fame e disoccupazione, perché la gente non aveva dove andare a lavorare, e quindi furono dati questi terreni per consentire quantomeno che si potesse mantenere una famiglia col ricavato dei raccolti. Due, per un ordine anche territoriale, nel senso che la maggior parte di questi terreni, proprio perché appartenenti a grandissimi latifondi, erano terreni poi incolti, pieni di pietre, e quindi con la speranza che almeno fruttassero un attimino con l'impegno dei coltivatori, degli agricoltori a cui venivano concesse. Quindi oggi queste enfiteusi di così lunga durata non hanno più quasi ragione di esistere, e quindi si dovrebbe chiedere attraverso questa proposta di legge un intervento dello Stato, quindi del Parlamento, che le disciplini o che comunque svincoli queste dalle procedure che sono previste normalmente per l'affrancazione nel codice civile. L'altro ordine di problemi che era, questo però sappiamo bene che nel momento in cui si investe il Parlamento di questo tipo di problematica ha dei corsi piuttosto lunghi, che sono quelli di passaggio dalle commissioni, di passaggio nell'aula, eccetera eccetera. C'era un rappresentante del Movimento 5 Stelle il quale ci notiziava che già il Parlamento era stato interessato attraverso interrogazioni fatte da parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ovviamente, trattandosi di un problema che investe tutta la popolazione, alla fin fine non interessa chi ha promosso, ma l'obiettivo che si raggiunge, cioè quello di far rendere conto a chi sta seduto in quei palazzi che qui esiste un problema, ed è un problema grave e reale. L'altro ordine di motivi su cui abbiamo discettato era un problema immediato, cioè il problema delle richieste di pagamento dei canoni che continuano ad arrivare a chi detiene questi terreni. E quindi chiederemo all'Agenzia delle Entrate e all'Ordine dei Notai di fare in modo che venga determinato un canone aggiornato sulla base di tutte le leggi che si sono succedute nel tempo, che sia uguale per tutti, nel senso che non sia soggetto a come si alza la mattina la determinata proprietaria X piuttosto che il determinato concedente Y. E quindi queste sono le linee sulle quali ci stiamo muovendo. A breve ci sarà un nuovo incontro con il notaio Enrico e l'avvocato Pansuti, presidente dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine dei Notai, e cominceremo a mettere mano a questa proposta di legge. Tanto per doverosa notizia, perché tante volte in piazza se ne parla e uno magari non sa qual è il cammino che stiamo facendo. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere Ciraci. No, consigliere Spina. Annaggia ancora. No, perché quello era il posto storico di Ciraci. Chiedo scusa. Il posto storico di Ciraci. No.
Ma tu sei chiusa cosa,
no, in apparenza. Allora, l'incontro è stato fissato ed è fissato per venerdì prossimo alle ore 5:30 alla Diana. Ci sarà pure lì il dottor Enrico e l'avvocato Pansuti.
Sì, ma è comunque un comune invito,
al di là di questo, l'interrogazione dal Movimento 5 Stelle è stata presentata al tre ministeri e non si sa il giorno, lo sapremo, ci daranno notizie, cui si vedrà poi in televisione la risposta dei ministri, eccetera eccetera. Noi stamattina come gruppo consigliare abbiamo presentato, pensavo che il Presidente lo avrebbe detto tra le comunicazioni, abbiamo presentato l'istanza per quanto riguarda l'arneo. Praticamente è una mozione per la sospensione delle cartelle di pagamento del consorzio Arneo. Non sto a leggere, la sostanza è di portare, invitiamo il Presidente, il Sindaco, suggeriamo, non lo so come dire, disporre un dibattito in consiglio comunale con fare una propria deliberazione da inviare poi agli organi, ai comuni, a tutti i comuni interessati, alla regione, eccetera, eccetera. Si stanno muovendo diverse organizzazioni in tal senso. Uno è quello della suggeriscono a chi ha avuto le raccomandate dall'ANEO di richiedere al consorzio per iscritto, naturalmente, perché potrebbe essere oggetto poi di in eventuale contestazione in commissione tributaria o quali sono state i lavori che il consorzio ha svolto per quella determinata partita e per quella, questo è un suggerimento, naturalmente è uno dei tanti, poi si vedrà in consiglio comunale, potrebbero esserci altre idee, insomma nel frattempo si è sviluppato pure qualche altra cosa tra le varie organizzazioni, di certo poi dipende dall'amministrazione se fare questo consiglio comunale monotematico non interessa la questione, ma di portare in consiglio comunale. So che la deliberazione fu fatta mesi fa, una deliberazione di giunta, ma si era ancora all'inizio, non si aveva la percezione proprio della, stanno arrivando gli avvisi di Equitalia, per cui credo che sia, non lo so, è l'amministrazione che deve valutare, noi come gruppo politico l'abbiamo presentato. Mi sembrava strano che il Presidente non ha informato.
No, ho lasciato questa palla al sindaco, mi ha chiesto che doveva fare palle. No, almeno visto che è sindaco, si assume anche lui il peso.
Ovviamente. No, vabbè,
prego sindaco. Prego.
No, vabbè, penso che sia una cosa utile per tutti.
Ovviamente noi non avremmo alcuna difficoltà a trattare questo argomento in consiglio comunale, e forse non sarebbe neanche la prima volta. Come ricordava il consigliere Spina, già a luglio scorso con una delibera di giunta ci eravamo attivati nei confronti della regione, non solo nei confronti della regione ma anche nei confronti del garante del contribuente affinché intervenisse e facesse pressioni sul consorzio dell'Arneo e in primo luogo ovviamente nei confronti del presidente della regione, di cui poi ebbi modo di leggere, siccome allora c'erano diciamo le prime sollevazioni, ebbi modo di leggere le dichiarazioni che anche se non rese in sede ufficiale si capiva bene quali fossero le intenzioni della regione, quali fossero le intenzioni del presidente, cioè sospendere i cartelli non se ne parla proprio. Noi comunque abbiamo fatto quella delibera, abbiamo come dicevo prima scritto al garante del contribuente e messo sul sito un modulo con cui chi lo riteneva poteva scaricarlo, compilarlo e inviarlo anche al consorzio dell'Arneo per chiedere lo sgravio, comunque la sospensione di quelle, insomma, di questo contributo. Inutile dire che anche se il garante del contribuente ci ha risposto dicendo di aver ricevuto la nostra nota, di aver invitato il consorzio dell'Arneo a rispondere, che avrebbe dovuto rispondere entro 30 giorni, ad oggi non ci è arrivato nulla. La settimana scorsa ho provveduto ad invitare nuovamente il garante del contribuente a sollecitare il consorzio dell'Arneo, il quale da una ricchia tras dalla DS e non succede nulla. Ma giusto per informare il Consiglio Comunale, volevo fare presente che non a luglio ma già nel lontano 2002 noi come amministrazione comunale, cioè in tempi diciamo non sospetti, nel senso che era all'indomani della nuova legge regionale 2012 che era intervenuta sul problema dei consorzi e anche sull'approvazione dei piani eccetera eccetera, fu presentato il piano di classifica alla regione, trasmesso ai comuni. In quell'occasione il comune di Sannonici si attivò invitando tutti i comuni interessati e facenti parte del comprensorio affinché si adottasse un documento comune da inviare appunto alla regione e da sottoporre all'attenzione della regione. In quell'occasione il comune di San Michele con pochi altri comuni della provincia di Brindisi era presente, fu stilato un documento che risulta anche nella delibera di giunta, dove si contestava il fatto non solo di appartenere a quel piano di classifica, in quanto noi al pari degli altri comuni che avevano abbiamo partecipato a questo incontro ritenevamo di non trarre alcun beneficio da questo benedetto consorzio dell'Arneo, ma ovviamente e come sempre l'Agriconsulting, che era la ditta giudicataria della redazione di quel piano di classifica, ha ritenuto infondate quelle contestazioni, perché per ragioni sempre tecniche, per le stesse ragioni peraltro, se non ricordo male, per cui quel consulente tecnico che ha consentito all'Arneo di ribaltare le sentenze di primo grado della prima ondata di cartelle della fine anni 90-2000, dove si ritiene che in qualche modo comunque dalla presenza di opere idrauliche, da quello che capisco io, ovunque siano queste opere idrauliche, c'è un beneficio diretto e indiretto a tutti i territori, per cui un comune, in quanto rientrante in un piano di classifica, automaticamente è tenuto ed è soggetto a pagare questo contributo. Ora, noi abbiamo anche aderito e condiviso un documento della provincia di Brindisi, sia in quanto appartenente al Consiglio Provinciale con il nostro rappresentante Pino Trinchiere, come Assemblea dei Sindaci con il sottoscritto. È stato redatto un documento anche particolarmente elaborato, devo dire, e ovviamente rivolto e indirizzato al Presidente della Regione, ma ancora una volta la rettitrasme e dalla chiesa, perché siccome noi il problema dell'Arneo l'abbiamo affrontato noi come amministrazione, io anche diciamo da un punto di vista professionale, no? Perché adesso il problema dell'Arneo è che l'Arneo, siccome paga Pantalone in tutti i giudizi, si può permettere di cianazza fino alla Cassazione, va bene? Fino a che non troverà, e l'ha trovata, qualche pronuncia a sé favorevole. Infatti nel 2015 la Cassazione in un giudizio si è pronunciato dicendo che di fatto nei giudizi riguardanti le cartelle e quindi le contestazioni di queste contribuzioni c'è una sorta di inversione della prova, cioè non è l'Arneo che deve dimostrare di compiere opere che comportino e determinano dei benefici e delle ricadute positive sui territori che rientrano nel comprensorio di appartenenza, ma è il contribuente che deve dimostrare, dicevano i latini, probatio diabolica, deve dimostrare di non avere alcun beneficio. Quindi sostanzialmente ci dice questo, che tu è inutile pure per farci di causa. Ora io capisco bene che i cittadini quando mi chiedono, dice ma noi cosa dobbiamo fare con l'Arneo, giustamente non riscontrando perché è così alcun beneficio sui propri terreni, a parte che l'Arneo si paga pure sugli immobili extra agricoli, che questo è un altro paradosso, va bene, ma qui si potrebbero aprire altri ragionamenti, mi rendo conto che i cittadini vorrebbero sentirsi dire no, non ci stai da parlare, tanto tu non hai nessun beneficio, perché è giusto che sia così, ma io sinceramente nella situazione attuale non mi sento di dire ai cittadini facciate ricorsi, a meno che non troviate qualcuno che vi faccia ricorsi gratuitamente, tanto più che sta mandando alla commissione tributaria, tanto più che si sostengono delle spese a livello di marca da bollo che possono essere 70-80 euro, ma a fronte di un contributo di 30 euro sono un triplo di cui non so fino a che punto convenga, anche perché per quanto ci risulta, siccome notoriamente il consorzio dell'Arneo da un punto di vista finanziario e patrimoniale versa in uno stato disastroso, quando anche tu riuscissi a ottenere una sentenza positiva non sapresti cosa fartene di questa sentenza, perché non riusciresti ad eseguirla. Quindi sicuramente noi cerchiamo di prendere tutte le iniziative possibili, il problema non è l'Arneo, il problema non sono i benefici, se ci sono o non ci sono sul territorio, il problema è andare sul sito dell'Arneo e vedere qual è l'organigramma dell'Arneo, dove ci sono credo 70-80 dipendenti, funzionari, dirigenti, capo ufficio, capo settore, a decine, capo, sopra capo, presidente commissario, il mio problema non è l'arnio, il problema è che il presidente della regione aveva pagato gli stipendi a 70 cristiani e siccome non sa come fare, allora dice no, non ci sono le condizioni per sospendere le cartelle. Allora non si scaffa in capa gli cristiani che la situazione è questa, loro hanno tutte le più legittime aspettative e avvertono un senso di impotenza e di ingiustizia che è assolutamente condivisibile, ma questo è un problema che a mio avviso non si deve risolvere innanzi di commissione tributaria. Quando e se il presidente della regione deciderà che è arrivato il momento di affrontare 100, 200, 300.000, non voglio dire cittadini che sarebbe troppo, ma se li considera elettori forse li prende più in considerazione, forse quello sarà il momento in cui si riuscirà a rimediare a questo problema, perché qua in effetti stiamo in Italia dove paghiamo una barca e una marea di tasse, alla fine dei conti 30 euro in più o in meno che cosa cambierebbe? Ma questa è veramente un'ingiustizia totale e insopportabile, e se non interviene, ripeto, non giriamo intorno con i garanti del contribuente, con la Confconsumatori, la Confconsumatori se avesse avuto il minimo spiraglio, perché io ho seguito tutta la vicenda, di poter intraprendere la class action, di poter fare mille cause tutti insieme, da Mueller fat, la situazione è politica, non si risolve nelle aule di giustizia. Dopodiché facciamo consigli comunali monotematici. Noi oggi non abbiamo ritenuto o non riteniamo oggi di portare in consiglio questo argomento, anche in vista di quell'incontro di Latiano che ci sarà venerdì. Poi vediamo quali saranno le determinazioni che verranno fuori all'esito di quell'incontro e poi decideremo quale sia la iniziativa più opportuna, sperando di arrivare a una soluzione quanto prima.
Prego. Alla provincia con la presenza
C'è Emiliano, in quell'occasione c'è Emiliano.
Infatti volevo dire che il 2 era quell'incontro alla provincia che l'ha slittato il mese scorso.
Perché non si è presentato il mese scorso, non è proprio venuto.
Sì.
Emiliano.
Si presenta con una giunta in un pranzo.
Vabbè, aveva qualche lavoro istituzionale da fare da qualche altra parte. Regionale. Bene, chi altro ha comunicazione da fare? Prego, consigliere Spina.
Dovevo chiedere una cosa. Volevo concludere solo con non con una battuta, ma quasi. Darnese è un carrozzone creato apposito, come quando si creò il consorzio dei trulli tanti anni fa. Allora, praticamente ogni ministro, ogni onorevole Casini Civile si crea un carrozzone su, carrozzone di voti, come lo vogliamo chiamare. Abbiamo visto nel corso degli anni le battaglie fatte anche da amici come Gaglione, non hanno portato quasi a niente. La cosa però che mi riferisco non solo al consorzio di bonifica, ma mi riferisco anche per quanto riguarda gli Enfideus. Io, come diceva il sindaco inizialmente, che girano voci che l'ingegnere si è dimesso, la stessa cosa si sta mettendo in giro per quanto riguarda il Consiglio Comunale di San Michele, perché si dice in giro che il Consiglio di San Michele non sta facendo niente e che nessuno se ne frega niente dei cittadini, invece non è vero. Io ho sempre ribadito e detto alle persone: l'amministrazione, il sindaco e il Consiglio Comunale ha fatto delle delibere dovute, gli ha mandati dove doveva inviarli al Presidente della Repubblica, li ha mandato alla Regione, si sta attivando. Io la cosa che voglio dire è che non appaia che il Consiglio Comunale non fa niente, deve invece queste persone, che sono forse anche dirette, di fare più atti e meno politica e buttare meno fango sulle persone che stanno lavorando a favore di tutti i cittadini, perché tutti noi siamo interessati, come per gli Enfideusi, così siamo interessati per il Consorzio dell'Arneo. Allora questa speculazione politica non ci deve essere, perché può diventare una speculazione politica e non voglio assolutamente, perché io a spada tratta ho difeso la Giunta che ha fatto le determine e ho difeso il Consiglio Comunale perché l'ha fatto, perché ho votato pure io favorevolmente e non mi sento di essere coinvolto e tirato in ballo su certe cose. Come è successo per la scuola, io mi sono accertato della scuola e in effetti su Facebook ho scritto due righe dicendo che era bugia, che la scuola era ferma, che i lavori non si stavano completando. Era falso. Allora, essendo che sta salendo la pressione del voto di giugno l'anno prossimo, maggio, giugno, quello che è, allora incominciano ad arrivare i fermenti politici. Allora, stiamoci calmi, diamoci una calmata e diciamo, cerchiamo di dire la verità, perché altrimenti le bugie vanno avanti, però ricordatevi, le verità arrivano da dietro, piano piano.
Grazie. Grazie consigliere Ciraci, prego consigliere Spina.
Due parole, devo fare una richiesta verbale all'assessore Menca per quanto riguarda i rifiuti, ma è giusto una giustificazione così, senza scritto. Per quanto riguarda invece il problema della diceria sull'ingegnere comune, noi come gruppo politico non abbiamo proprio messo, anche perché non ritenevamo una cosa giusta, conoscendo poi la persona, conoscendo la... Noi siamo stati stamattina all'ufficio tecnico per vedere alcune pratiche. Una era pure per quanto riguarda i lavori della scuola, perché avevamo chiesto all'ingegnere di poter andare a vedere con lei, con giustamente ci è stato fatto presente che lì poi questi sì, no, ma poi quando abbiamo chiesto pure i lavori come stanno andando, quando il termine è giusto, cioè il termine esatto, non giusto, del termine dei lavori, l'inizio della scuola sicuramente che avverrà poi a settembre nel plesso già ristrutturato, quindi questo ci interessava a noi, vedere la situazione, perché in paese girano tante voci, la solita cosa, e quelle voci magari sono state, la voce sull'ingegnere non è una voce politica, almeno da parte nostra, questo non, la, non abbiamo fatto nessuna, anche perché siamo sicuri, almeno per come ci ha assicurato l'ufficio tecnico, che la scuola inizierà regolarmente a funzionare a settembre, perché mo giustamente con gli intonaci freschi, anche a finire prima i lavori, ad aprile è inutile portare i bambini poi sotto l'intonaco fresco, eccetera eccetera. All'assessore invece volevo chiedere due notizie, così, perché sui giornali si leggono tante cose dopo il cataclisma politico al comune di Brindisi, cioè la situazione rifiuti come sta per quanto riguarda il comune di San Michele, perché sui giornali si leggono tante cose, la TARI aumenterà perché la Nubile non ha pagato la regione o ha pagato non si sa niente, una serie di cose. Siccome so che il comune paga regolarmente le fatture, per fortuna almeno una cosa l'abbiamo fatta giusta, e che cosa potrebbe venire a danno del prossimo bilancio del comune eventualmente?
Lo rispondo subito e molto volentieri, anche perché consentitemi di prendermi una pizzicata che non è rivolta ovviamente a voi, però quando su dei siti che vengono letti da tanta gente si scrivono certe cose, bisognerebbe stare molto attenti, soprattutto quando c'è una magistratura di mezzo, arresti e provvedimenti cautelari di natura personale, bisognerebbe stare molto, ma molto attenti a quello che si scrive, e scrivere dando la notizia degli arresti di Brindisi, lasciando poi alla fine intendere che le amministrazioni comunque sono state in qualche modo connivente e mettendo tutti nello stesso calderone, è una cosa estremamente pericolosa, ma è anche squalificante per chi lo fa, perché vuol dire che se sta qua dentro e fa finta e sente gli interventi, probabilmente fa finta di sentirli senza capirci niente, e seconda cosa, seminare nella popolazione dei dubbi che non esistono e sono documentati, non ha nessun beneficio per nessuno, neanche sotto il profilo politico. Allora, io un po' di consigli fa, se non ricordo male, due o tre consigli comunali fa, ho fatto una lunga relazione su quello che era lo stato dell'arte all'interno dell'OGA, e l'ho fatto in relazione alla sospensione del servizio di raccolta per quanto riguarda l'indifferenziato che si è verificato per il comune di San Michele a settembre dell'anno scorso, a seguito della quale vi ho notiziato che siamo andati in regione a parlare col governatore Emiliano, con tutte le conseguenze poi che sono venute. In quell'intervento Ho anche detto in maniera piuttosto esplicita, anche correndo eventualmente dei rischi, ma rischi non erano perché sapevo quello che dicevo, che all'interno della gestione OGA e il rapporto ai rapporti, scusatemi il bisticcio di parole, con la ditta Nubile, c'erano molte cose che non quadravano, tant'è che il Comune di San Michele, attraverso i suoi rappresentanti, quando è venuto il sindaco, quando ci sono stata io, comunque non ha importanza, il Comune di San Michele, ha sempre preso posizioni che tendevano ad una rescissione, quindi all'annullamento di ogni rapporto con Nubile. E questo non perché Screti ci stava più o meno simpatico, ma perché avevamo una serie di documentazione, tra l'altro pagata a professionisti di un certo calibro, che ci dicevano che quell'impianto era perfettamente contro legge, che non stava facendo quello per cui era stato attivato, e partendo sempre dal presupposto che quell'appalto che il Comune di Brindisi aveva fatto con la Nubile ci era stato forzatamente esteso quando la gara d'appalto è stata bandita dal Comune di Brindisi, che ha fatto il contratto, e poi noi ci siamo ritrovati a dover soggiacere perché l'OGA è diventata quella che gestisce gli impianti, a dover sopportare sulle nostre spalle questo tipo di contratto. Avevo anche detto in questo Consiglio Comunale che avevo, a seguito del deposito di questa relazione, pregato il Presidente dell'Aro, del nostro Aro, di inviare la documentazione alla Procura della Repubblica, perché in quella relazione c'erano delle cose piuttosto pesanti nei confronti di Nubile, e quindi era giusto che la Procura della Repubblica fosse investita del problema. La stessa cosa, e ho detto in quel Consiglio Comunale, avevo pregato di fare al Presidente Ripa quando nelle riunioni di OGA di Brindisi, dopo che in un primo momento avevamo deciso di rescindere i rapporti con Nubile, all'indomani delle elezioni, del ballottaggio delle elezioni amministrative dell'anno scorso, c'è stato un cambiamento di posizione da parte di molti sindaci, che hanno ritenuto invece che fosse più comodo fare una transazione con Nubile piuttosto che rescindere i rapporti. Sotto un certo aspetto posso anche comprendere, ma non giustificare, questo cambio di posizione da parte dei sindaci nuovi, perché trovandosi alle prese con la formulazione del bilancio, a qualcuno è venuta la paura che, rescindendo i rapporti con Nubile e dovendo andare a conferire in posti molto più lontani, il costo ovviamente del servizio sarebbe lievitato notevolmente, e per chi aveva, tipo il Comune di San Vito, grossi problemi di stabilità del bilancio, il paventare aumenti in questo senso, insomma, destabilizzava un attimino. Noi ci siamo sempre opposti a quella transazione, e quando comunque, ed è risulta dal verbale dell'OGA, quindi non lo dico qui ma è tutto documentalmente dimostrabile, quando comunque la maggioranza dei rappresentanti in OGA ha votato per la transazione, a quel punto abbiamo cercato di fare le pulci alla transazione. E vi ho anche detto in qualche consiglio comunale passato che per ben 4 volte abbiamo rinviato quell'argomento, perché avevo chiesto a gran voce e anche con toni piuttosto alterati che in quella transazione si prevedesse che Nubile dovesse restituire a comuni come San Michele Salentino, che hanno pagato una tariffa più alta di quella che poi l'OGA aveva determinato, oggi sappiamo perché è stata pagata quella tariffa più alta, quindi doveva essere previsto che ai comuni come San Michele Salentino fosse restituito il di più che avevamo pagato. La prima volta, con l'avvocato che stava redigendo la transazione, prende l'appunto; alla seconda riunione quell'appunto che aveva preso era come lettera morta, come se non l'avessi detto. Beh, insomma, senza portarvelo per la lunga, siamo arrivati all'ultima riunione, nella quale poi con l'assessore Monetti, con l'assessore Monetti ci siamo, non dico accapigliati, che è un termine femminile, ma ci siamo scontrati piuttosto vivacemente, tanto che ad un certo punto mi ha detto: assessò, lei sta facendo sembrare come se noi abbiamo le mani in pasta da qualche parte. E io gli risposi, come faceva nostro Signore Gesù Cristo, senza essere minimamente degna di ciò: tu l'hai detto, i fatti poi ci hanno dato ragione. La nostra situazione
È vero, c'è un problema di maggiori costi, ma che per fortuna non riguarda San Michele, come non riguarda i comuni del nostro Aro. E questo come conseguenza di quell'incontro che abbiamo fatto a Bari a settembre con Emiliano, quando Nubile, per forzare la mano a che noi firmassimo quella transazione, ha bloccato, ha ritenuto di bloccare tutti i camion del nostro Aro, perché nel frattempo qualche sindaco aveva pure cambiato idea, ha bloccato i nostri camion, per cui noi siamo andati da Emiliano e gli abbiamo detto: noi siamo in queste situazioni, dove dobbiamo portare i rifiuti? Il problema me lo devi risolvere tu. Ci è stato anche risposto che nella riunione che si era tenuta a Bari alla fine di agosto, il nostro OGA, dove si ripartiva il conferimento tra i vari impianti presenti nella regione, il nostro OGA non si è proprio presentato. Per cui le voci dei comuni San Michele, Francavilla, San Pancrazio che andavano a Tersan, non era stata proprio, la nostra posizione non era stata proprio rappresentata in quella riunione. Emiliano, devo, e l'ho già detto, quindi mi ripeto in altra situazione, con molto pugno fermo, ha chiamato davanti a noi al telefono Mimmo Gonzales, lo ha redarguito per quello che andava redarguito in maniera piuttosto pesante, obbligandolo qua a firmare un'ordinanza d'urgenza che ci consentisse di andare sempre lì da Screti, da Nubile, cosa che Gonzales non ha mai fatto. A quel punto, siccome avevamo fatto il quadro della situazione all'interno dell'OGA ad Emiliano, Emiliano ha pensato bene di commissariare l'OGA. Nel momento in cui è stata commissariata, ha disposto anche, prima che fosse commissariata, ha disposto per noi di conferire a Massafra. Ora, quindi noi portiamo lì, abbiamo risolto due problemi, uno che è quello del conferimento presso un impianto e secondo quello della discarica, perché come voi sapete Autigno era già stata sequestrata, adesso è stata sequestrata anche Formica, per cui i comuni extra il nostro Aro, oggi, quindi San Vito, Carovigno, Ostuni, Brindisi compreso, oggi si trovano nelle condizioni di dover portare l'indifferenziato fuori, quindi con costi che saranno quegli impianti a determinare di conferimento, con costi di trasporto e poi di dover trovare una discarica di servizio dove portare il rifiuto dell'indifferenziato lavorato, lavorato, portarlo in discarica con costi di conferimento anche per la discarica. È chiaro che nonostante fosse molto alto quello che qui i comuni pagavano, ci sarà un aumento spropositato. Per noi questo discorso non vale, perché continuiamo ad andare a Manduria e abbiamo dei costi minori, ma nell'ordine dei 13-14 euro a tonnellata, non sono grandi risparmi. Dovuti a che cosa? Dovuti al fatto che dove noi portiamo l'indifferenziato è un impianto comprensivo di una discarica, quindi noi non paghiamo la doppia tariffa, una all'impianto e una alla discarica, e poi ammortizziamo i costi che pagavamo prima, perché anche per andare a Pandi noi pagavamo un prezzo di trasporto, perché era di 7-8 chilometri, oltre 30 chilometri, per cui Monteco non lo paghiamo come trasporto. Andando lì noi ammortizziamo il costo del trasporto, perché? Perché con un appalto che abbiamo fatto alla ditta Vetrugno, noi utilizziamo ormai dalla stazione di Francavilla, dove Monteco arriva con i propri mezzi, noi sversiamo in TIR, che pagando 42 euro a tonnellata di trasporto, quindi risparmiamo anche sul trasporto, perché anziché andare con i camion andiamo con i mezzi grossi e quindi ammortizziamo una parte. Per cui tutto quello che è uscito sui giornali è vero, ma riguarda i comuni extra noi. Noi avremo un risparmio, abbiamo attualmente un risparmio da settembre ad oggi di 12-13 euro a tonnellata di rifiuto indifferenziato che stiamo conferendo. Questo è lo stato dell'arte. Venerdì, Madonna Santa, mi si stanno confondendo un po' i giorni, oggi è martedì, quindi giovedì abbiamo un incontro all'OGA fissato per le 11, dove i commissari, i subcommissari ci metteranno al corrente di tutto quello che è lo stato dell'arte, e questa questione di Nubile perché non è stata pagata non dipende da noi, perché Nubile nelle more non ha pagato neanche, non ha versato neanche al comune di Brindisi quello che era l'aggio per il ristoro ambientale del 10% che doveva dare al comune di Brindisi. Il comune di Brindisi ci ha mandato una lettera dicendo: chi deve ancora pagare le fatture a Nubile non le paghi, perché facciamo una sorta di pignoramento presso terzi, dovrebbe pagare. Ma noi non saremo neanche oggetto di questo, perché comunque stiamo a posto con i pagamenti e quindi non, anzi, noi dovremmo ricevere da Nubile e non dare.
Grazie assessore.
Esaudiente.
Chi altro prende la parola? Se nessuno prende la parola io passerei. Prego, prego. Comunicazioni.
Niente, volevo solo segnalare intanto che...
microfono.
Avevo già parlato con l'assessore Ciciriello l'altro giorno che pioveva, per quanto riguarda il problema di via Gramsci, che è un problema serio all'incrocio tra via Gramsci e via Puccini, perché è proprio, si riempie di acqua in un modo pazzesco. E comunque io ho suggerito, se c'è la possibilità, di poter verificare con l'ufficio tecnico un pezzettino di fogna bianca in economia, da poter cercare di poter risolvere quel problema, perché se aspettiamo con i progetti, chiaramente so che sono costosi, e per fare un progetto bisogna fare il progetto su tutti i pezzi magari, però quella è una questione più imminente e un disagio per quanto riguarda proprio quell'angolo, in quanto ci sono anche esercizi esercizi pubblici che ospita tanta gente ed è un disastro. Poi l'altra segnalazione è su via Caduti di via Fani, tra via Puccini e prolungamento di via Fani e via Saragat. Quell'incrocio va regolamentato, in quanto è pericolosissimo, e praticamente basterebbe, io ho avuto modo di fare un sopralluogo con l'ufficio tecnico, e basterebbero un po' diciamo di cordoletti per poter semplificare diciamo il traffico, perché è un pericolo proprio, è una questione pericolosa, visto che ci sono dei lavori in atto. Se con una questione di ineconomia, di pochi spiccioli, si riesce a regolamentare quel traffico di quell'angolo. Magari se il sindaco non si sta rendendo conto, perché ti sto vedendo più, praticamente casa mia, angolo di casa mia, la via che viene di via Gramsci di Domenichini, quella via Saragat che viene da dietro Lugano, e quell'altra che prosegue, è un disastro. Ogni volta gli dico, bisogna solo regolamentarlo, fare un
rombo veloce, praticamente si cammina veloce.
Si potrebbe fare un rondò, però il rondò mi sembra un po' spendioso, però regolamentarlo con dei cordoni, magari con pochi spiccioli, visto che ci sono lavori in atto, se è possibile correggere quell'incrocio. Questa è una. Poi volevo chiedere, so che un po' di giorni fa, esattamente il 12 di gennaio, è comparso sulle pagine della Gazzetta una truffa su dei locali di San Michele Salentino, che il comune ha dato in fitto alla San Vincenzo. Praticamente la questione è qual è? La questione ancora è sotto indagine della Guardia di Finanza. Come? Io sto dicendo quello che sta scritto sul giornale. No, quello che dice il giornale. Io sto solo dicendo che quello che sta dicendo il giornale, per me è preoccupante che un ufficio o un edificio comunale, una scuola, che noi abbiamo dato con semplicità, diciamo, che è per il bene, se funziona, è per il bene del comune, ma al momento che si vanno a verificare determinati fatti, che si vanno a creare determinati fatti su questa struttura comunale, per me il comune dovrebbe prendere quantomeno di non rinnovare il contratto, oppure di disdire. e di mandare una segnalazione magari anche alla regione, se possibile, perché qua ne parla e ne parla sul giornale, ne parla della revoca dell'accreditamento.
Vabbè, parla.
Allora, essendo che ci sono delle indagini in corso, io come comune, essendo che è una cooperativa che non dovrebbe lucrare, no? Perché le cooperative sono senza scopo, ma nel momento in cui il comune ha conoscenza di questo, secondo me dovrebbe quantomeno approfondire per vedere se ci sono le condizioni di poter fare una disdetta, ma anche se dispiace, perché è una struttura molto avanzata, è una struttura a livello che a livello nazionale è un fiore all'occhiello, però è un provvedimento secondo me da valutare, da verificare se ci sono le condizioni magari di poter procedere, di fare qualche cosa per di rimpossessarsi il comune e magari fare una manifestazione di interesse dove ci possono essere altre cooperative oppure altri settori interessati per poter portarla avanti. È chiaro che è un danno per il comune, perché sono dei soldi che entrano, però a questo punto io non, come consigliere comunale, non mi sento che una struttura fatta dai cittadini di San Michele poi venga criticata sotto questo aspetto. Questa è la cosa che... Poi, per quanto riguarda questa cosa, magari vedremo gli sviluppi e poi chissà che cosa andremo a fare. Niente, poi volevo tranquillizzare un po', visto che sono finiti i passaggi tra maggioranza, opposizione,
passaggi dalla
maggioranza, passaggi di... No, al governo succedono ogni giorno, ogni minuto. Questi passaggi di mettiamolo sotto l'aspetto di passaggio di proprietà.
Ci ha fatto massaggio?
No, passaggi, non massaggi, caro Marcello. Visto che sono finiti questi passaggi da banchi, da destra, passata a sinistra, vi dicevo, adesso certamente il sindaco disse non c'è più destra, non c'è più sinistra, qua ci sono solo persone, perché politica forse non ce n'è più, perché specialmente quando i comuni sono inferiori a 10.000 abitanti, ognuno poi trova la strada che vuole. Volevo tranquillizzare qualcuno che... Dopo tutti questi giochi, senza che abbiano dato una spiegazione, io non ho visto una motivazione politica di questi personaggi che sono passati, da quei banchi a questi, di qua in là, non si è capito più niente, credendo di magari isolare determinate persone, di fare... non so che cosa gli è passato per la mente, pochezza politica forse. Io voglio rassicurare queste persone delle voci che vanno in giro, caro sindaco, è vero che voci ne girano tante, girano voci che volevano mettere pure in giro qualche voce che qualcuno ci ha provato ma non ci è riuscito, che anche tu, che anche qualcuno su qualche superstrada ha avuto il tempo di vedere una macchina ferma e poi scavalcare qualcuno. Erano voci che volevano mettere in giro, ma qualcuno che ragiona con il pensiero dice dice sto parlando, ce la capranno alla piedi ste cammino che tiene tutto sto tempo. Allora, essendo che questi personaggi giocano in un modo sporco e non hanno mai avuto concretezza politica di presentare un progetto politico all'interno del Consiglio Comunale, mai, anche spinti e stimolati a poter portare azioni politiche dove bisogna confrontarsi. Io dall'inizio dell'amministrazione qualcosa anche nel mio piccolo ho dato alla maggioranza, penso che qualcuno mi può dare atto, quando mi sono espresso a favore dell'amministrazione per poter risolvere il problema della medinizzazione della 167, l'ho fatto con piacere, penso che è stato gradito questo, dopo che qualcuno prima non ci riusciva a fare, allora disse guarda bisogna fare questo, il sindaco disse fallo, l'ho fatto senza cappelli in mano, senza avere niente. Allora io dico, se da una parte vedo che determinati personaggi propongono e fanno nel bene e nel male, con tutte le critiche che vogliamo,
e dall'altra parte non c'è concretezza politica, non c'è progettualità, non c'è niente. È chiaro che io devo andare a sostegno, ma senza cappelli in mano e senza chiedere niente. Come? Perché nel 1987 io feci una storia. Io sto solo dicendo.
87, sì, nel 87.
Forse qualcuno si ricorda bene. Forse qualcuno si ricorda bene. Qualcuno si ricorda bene. Ho fatto, abbiamo fatto delle cose diverse da proporre ai cittadini e non solo di semana. E qualcuno mi insegnò, ci ho capito molto tardi, e in quell'occasione qualcuno mi diceva conta fino a 10, conta fino a 10. Non ho mai contato fino a 10, adesso sto incominciando a contare fino a 10, perché forse è l'età, forse che ci spinge a portarci a determinate azioni. Perciò qualcuno che si tranquillizzi, io non sto in maggioranza, io ho solo detto al sindaco, sindaco, se i provvedimenti piacciono, saranno votati dal sottoscritto, anche in vostra difficoltà. È vero, sindaco, no? No, ho chiesto qualcosa in cambio? Questo... certamente, certamente non mi chiamo, guarda, l'elezione l'ho spicciato, in 10 anni non ho mai chiesto niente, non ho bisogno di chiedere come qualcuno va ad elemosinare, ad elemosinare. A te ti conosco di bene che tu sarai sul punto soltanto dell'ufficio sanitario, come pigli ancora alcuna cosa a spese dell'altro. Solo questa cosa, voglio dire, le scorse di Lucid, e tu pigli Lucano con la puerta per scendere la ragazza. Questo facesse che tutto l'arma in mezzo agli altri, solo questa cosa. Solo questa cosa si fa, voglio dire, tu in vita tua, tu sei solo una persona fallita. Tu in vita tua, tu sei. Allora, tanto è vero che tu hai venuto per me a Maracote l'ultimo giorno che eravamo a presentare le liste, non ti dimenticare mai. Tu sei venuto da mio fratello, perché siete persone inaffidabili. Persone inaffidabili, e i cittadini lo sanno bene. Perciò state tranquilli, caro Scadigna, che la voce la dimmi per parlare e i fatti lo dimostrano. Questa è la cosa che io volevo dire. Perciò qualcuno che si scandalizza, io sto dicendo la motivazione politica che mi porta a prendere determinate decisioni dopo che qualcuno ha tradito il proprio elettorato e hanno fatto dei giochi sporchi che non dovevano fare, perché non esiste una motivazione politica, ci sono motivazioni di altre nature e motivazioni che ho detto di mettere in giro voci, che volevano mettere in giro voci che non esistono né in cielo né in terra. Perciò insegnandomi a contare fino a 10, ho guardato in faccia le persone e le sto guardando bene.
Ha contato fino a 10?
Perché sì, io gli ho contato.
Quindi fino a 15.
È quello che non ha contato fino a 10.
Che
è contato fino a 15 che non sapeva dove era. Perciò voglio dire, io sto, stai tranquillo,
non so problemi politici.
Stai tranquillo, state tranquilli, non ci tengo problemi politici, non ci tengo problemi economici, non tengo nessun tipo di problema. Non l'ho mai avuto e non l'avrò mai. Perciò voglio dire, stiamoci belli calmi. Perciò la politica è una cosa nobile. E quando si dicono le cose o si dicono le verità, perché quando dici la bugia la verità arriva da dietro. E soprattutto le cose, come tutte le voci che si mettono in giro. E come, perché qua cosa sta succedendo? Si va vicino alle persone, non salutare quello, ma saluta quello, ma stiamo nei barbari, non ce l'ho con te, non ce l'ho con te, qualcuno che stai vicino a te, perciò queste cose sono cose da barbari e da vandali, e nel rispetto del consiglio comunale, non sono nemmeno consiglieri comunali per me, perché uno che approfitta, forse, se è vero, o se è bugia, c'è qualcuno che ancora se ne serve, non faccio nomi, se ne serve dell'ufficio sanitario come piglia la puntura, che lascia fare la puntura. Allora, se uno vuol fare del volontariato, lo faccia a sue spese, ed è gradito.
perché è gente fallita, non si può riprendere.
Chiedo scusa, consigliere, facciamo una comunicazione. Mi siamo ad entrare nel personale, perciò, lo sai come la penso.
Perciò ho voluto tranquillizzare,
grazie,
ho voluto tranquillizzare le voci che girano nel paese, va bene?
Grazie consigliere.
Presidente, no, visto che stanno i vigili, cortesemente prendete un po' di briga, se no vi faccio la foto poi ve la porto. Allora, non si può portare un cane ogni sera a portare, è una cosa, poi gli dico, ci sono delle multe, no? Ci sono delle sanzioni, fatele, perché un consigliere comunale non si può permettere di fare queste cose, come faccio a casa sua. Non mi interessa, io rispetto, un consigliere comunale non li può fare certe cose, che deve dare l'esempio.
Grazie, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione del verbale seduta consigliare del 30/11/2015. Prego chi prende la parola. Se nessuno prende la parola io passerei alla dichiarazione di voto. Dimmi.
Noi ci asteniamo sempre, quindi.
Perfetto, quindi passiamo alla dichiarazione di voto, così facciamo prima. Per dichiarazione di voto, chi è favorevole?
Votazione.
Scusami, passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego? Chi è contrario?
Assente Scadigna, sì.
Assista, stavo aspettando che lo segni apposta. Bene.
Astenuti due, no, abbiamo detto.
Sì, sì, astenuti. Allora,
Scadigna fuori.
Perfetto. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione variante piano di lotizzazione Carlucci, relazione all'assessore Ciciriello, prego.
Grazie Presidente. Approvazione variante del piano di lotizzazione Carlucci, con deliberazione in questo Consiglio Comunale numero 22, in data 20 agosto 2015, è stata adottata la variante al piano di lotizzazione Carlucci, che prevedeva sostanzialmente la modifica e destinazione d'uso originariamente prevista per il piano rialzato del tipo edilizio esistente su unità minimo del livello F2. La variazione plano volumetrica rispetto alla sagoma dei tipi edilizi originalmente previste per l'unità minima dell'intervento F1 e F2, la variazione plano volumetrica della sagoma originale prevista per l'unità minima di intervento F5. Tale variante inoltre prevedeva lievi modifiche di alcuni parametri urbanistici, ma sempre nei limiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente. Successivamente all'adozione sul detto deliberazione consiliare del 22/2015, unitamente ai rilievi atti tecnici progettuali, è stato depositato presso la segreteria comunale e detto deposito è stato dato avviso pubblico nell'albo pretorio e i suoi quotidiani, la Gazzetta del Mezzogiorno e il Nuovo Quotidiano di Puglia. Considerando che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, si propone di approvare definitivamente la suddetta variante al piano di lotizzazione Carlucci. Grazie.
Grazie Assessore. Prego chi prende la parola su questo punto. Se nessuno prende la parola io...
Avevamo già approvato.
Prego, passiamo. Posso passare alla votazione a questo punto?
Sì.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego. All'unanimità. Sempre Scatini. Sempre Scatini assente, il sindaco si è allontanato un attimino. Passiamo all'immediata esecutività, prego. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie. Terzo punto, adozione variante piano di lotizzazione Romanazzi. Prego Assessore Ciciriello.
La volete la relazione o no? Pure...
Come volete.
Va bene.
Prego, consigliere Spina, va bene se non relaziona all'assessore, chiedevano di non relazionare. Prego, prego, assessore, ci relazioni questa...
Tanto siamo favorevoli, assessore, la maletta è nulla di vita.
Passiamo, se nessuno prende la parola, prego, consigliere Ciraci.
No,
siccome... Allora, scusa, il presidente Ciraci ha detto che possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Poi non dici che è passata la maggioranza, L'unanimità, prego. Immediata esecutività, prego, unanimità, grazie. Allora, quarto punto, sindaco, si è finito di fare la pipì, prego.
No, 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 stava. Siamo più veloci noi a votare che lei a fare il bisognino. Quarto punto, convenzione per il conferimento delle funzioni, delle funzioni di stazione unica appaltante sua alla provincia di Brindisi. Vabbè, non vi sto a leggere tutti gli articoli. Approvazione, prego, relazione il sindaco.
Allora, scusate.
Prego, prego sindaco.
Quindi questo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della bozza di convenzione per il conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante alla provincia. Cercherò di essere non a breve, cercherò di essere chiaro su questa questione. No, no, intanto questa è una legge che ci impone praticamente di aggregarci ad altri comuni o ad altri centri di aggregazione o alla provincia per procedere agli acquisti di beni e servizi o all'affidamento di lavori che superino la soglia di 40.000 euro. Negli anni scorsi questo vincolo, diciamo, era limitato ai soli comuni inferiori a 5.000 abitanti, poi esteso a tutti i comuni non capoluogo di provincia. Fortunatamente, io dico, con la legge di stabilità sono rientrati anche i comuni inferiori a 10.000 abitanti, o meglio, ai comuni inferiori a 10.000 abitanti è consentito ancora oggi di avere un'autonomia contrattuale per gli acquisti di beni, servizi e lavori fino alla soglia di 40.000 euro, perché fino all'approvazione della legge di stabilità era previsto ancora che i comuni al di sotto di 10.000 abitanti sarebbero stati esclusi da questa possibilità. Noi comunque adesso dobbiamo comunque rivolgerci a una stazione appaltante e quindi creare una centrale unica di committenza per poter procedere sia ai bandi di gara per l'affidamento dei lavori che per l'acquisto di beni e servizi sopra soglia dei 40.000. Io, giusto per informare il Consiglio Comunale, già due anni fa, quando era stata varata la legge che obbligava anche i comuni superiori a 5.000 abitanti in un capoluogo di provincia di procedere a questo tipo di aggregazioni, mi ero attivato e avevo contattato i sindaci dei comuni limitrofi per cercare di trovare una soluzione, insomma, a questo problema, e insieme a Carovigno e a San Vito avevamo deciso di collegarci o aderire comunque alla proposta che c'era pervenuta da parte di Ostuni, che si era proposto appunto come stazione appaltante di questi comuni. Dopo qualche tempo, e intanto nelle more, vista la complessità della materia e della costituzione, diciamo, di questa stazione appaltante, che aveva dato vita poi a una serie di proroghe che si erano avvicendate nel tempo, il comune di Ostuni si tirò fuori da questa proposta, da questa idea di diventare stazione unica appaltante, perché decise di aderire a un altro centro di aggregazione, se non ricordo male ad Empuglia, registrandosi ad Empuglia come stazione appaltante a cui rivolgersi per procedere nei casi in cui occorre fare delle gare per affidamento di lavori pubblici o comunque di beni e servizi. Ho cercato comunque a questo punto di contattare altri comuni, perché la mia idea, secondo me la più semplice, perché altrimenti diventa tutto molto più complesso, di cercare di fare un centro unico di committenza con altri comuni limitrofi, ma attualmente c'è un qualche scetticismo e nessuno si è dichiarato disponibile a proporsi in questo senso, perché Cegli inizialmente era disponibile, così come San Vito, ma poi tutti quanti alla fine hanno deciso di optare per la soluzione
professionalità,
a parte che ci vuole l'ufficio, e poi ci sono comunque sicuramente tutta una serie di incombenti e di
burocratici anche da seguire, che sono peraltro specificati nella convenzione, dove ci vuole sicuramente un'alta professionalità. Noi alla fine anche noi, diciamo, ci siamo determinati ad aderire alla proposta della provincia, riteniamo che la provincia sia l'organo che possa in qualche modo garantire quelli che sono, ci auguriamo quantomeno, quelli che sono gli obiettivi della legge. Gli obiettivi della legge sono sicuramente quelli di riduzione della spesa, ma soprattutto io credo che la provincia possa garantire quella professionalità e quella preparazione, perché sono certamente più avvezzi a bandire gare di un certo valore rispetto magari a comuni più piccoli che di rado si trovano davanti a questi problemi. Certamente non credo comunque che questa legge, al di là di quelli che sono gli intendimenti, al di là di quelle che è la ratio della legge stessa, non credo, mi auguro di sì, ma non credo che riuscirà intanto a snellire come dire, tutte le difficoltà burocratiche a cui ci si trova di fronte quando si procede con le gare, sia per l'acquisto di beni che di servizi, eccetera. Non credo che questo consentirà una maggiore efficienza in tutto questo tipo di procedure, però noi siamo obbligati a fare una scelta e, ripeto, abbiamo deciso Brindisi anche per la provincia di Brindisi anche per una questione logistica, perché è più vicino, perché sicuramente è più facile comunicare. Io avrei di gran lunga preferito fare e realizzare un centro unico di committenza con un comune limitrofo e vicino a noi. Sono sicuro che sarebbe stato, sono certo che sarebbe stato molto più efficiente, però allo stato attuale non è possibile. E comunque il fatto di aderire a questa convenzione, quindi approvare questo schema di convenzione, non è assolutamente vincolante, perché c'è la possibilità di recedere con un preavviso di 15 giorni, a meno che non c'è una procedura in atto, e quindi in quel caso bisogna attendere la conclusione della procedura e poi recedere. Quindi non è una decisione assolutamente vincolante. Vediamo adesso come evolve, perché sinceramente non si sa bene come potrà evolvere la situazione. Riteniamo che allo stato attuale la più ragionevole soluzione sia quella di aderire alla provincia di Brindisi. Quindi questa è la proposta di adesione. Il costo, e anche qui forse tutto questo risparmio non lo vedo, il costo iniziale previsto dalla convenzione di 5 centesimi ad abitante, quindi ci costerà per il primo anno, se non sbaglio, 3.200 euro, poi per gli anni successivi saranno 3 centesimi ad abitante, quindi intorno ai 2.000 euro, e poi gli oneri ulteriori sono in proporzione al prezzo base delle gare, e ci sono delle percentuali che sono previste nella convenzione.
Grazie sindaco.
Ma si poteva aderire al comune di Brindisi? Non ho capito bene all'inizio, proprio quando hai detto, non ho sentito bene, insomma, si poteva aderire pure al comune capoluogo?
Ma credo che in teoria si possa aderire. Il comune in quanto capoluogo di provincia non è vincolato all'aggregazione, ma credo che qualsiasi altro comune possa aderire, si possa proporre di aderire al comune di Brindisi come stazione appaltante. Allo stato attuale non mi sembrava il caso.
No, di cui abbiamo parlato prima.
No, credo proprio di no. Ho chiesto questo perché per l'intervento che farò dopo, quando mi sarà consentito.
Sì, infatti dicevo grazie sindaco, chi prende la parola? Prego consigliere Spina.
Mi è stato consentito. Niente, la domanda sorge spontanea. Cominciamo dal giornale, assessore. È uscito all'inizio di febbraio, sa, ogni consiglio comunale.
Stiamo parlando di
convenzione. Sì. Stiamo parlando di convenzione, partiamo dal giornale. Non a caso ho chiesto il comune di Brindisi se si poteva, non lo sapevo, per cui ho chiesto alla sindaca. Un mese fa, circa nel mese di gennaio, sono state fatte dei lavori del gas su via Tagliaferro e su altre vie. È uscito il giornale che dovrebbe informare i cittadini. Nessun accenno. Nella, nel giorno dei decreti omnibus, che per il governo è il 31 dicembre, il Comune di San Michele invece l'ha fatto il 29 di dicembre, sono state fatte una serie di deliberazioni, una delle quali il servizio di distribuzione gas naturale adempimento avvio precedentemente delega al Comune di Brindisi. Ecco perché la domanda poi dico, ma se abbiamo delegato per legge, capiamoci, se abbiamo delegato per legge il Comune di Brindisi, forse sarebbe stato pure conveniente delegare per tutti gli altri appalti. Allora, quello che poi lo consigliere Ciraci ha parlato degli anni 87-88, se ricordo bene si iniziò a parlare di gas allora. Poi ha detto lui, parole sue, che ha aiutato l'amministrazione per quanto riguarda, e questo lo so perché lo sapevo, me l'aveva detto lui stesso, per quanto riguarda il gas nella zona 167. Evidentemente ha aiutato pure l'amministrazione, perché io non so perché la società del gas, senza che abbia una certezza di proroga del contratto, perché il contratto è scaduto, sì, no, non sto dicendo niente, Tony, sto dicendo solo che ha offerto. Tony, fammi spiegare, ma non sto dicendo niente, sto dicendo che è stato tu. Sto dicendo che hanno offerto la società con un contratto scaduto in attesa che il Comune di Brindisi faccia la gara per tutti i comuni della provincia. Ha offerto a San Michele Salentino 900 metri di tracciato gas. Questo sto dicendo, non sto dicendo niente. Siccome so che è molto pratico per no, a te l'ho detto. Ho detto perché
chiedo scusa,
la notizia di questa andrebbe quantomeno pubblicata sul Comune Info. Sì, chi è il sindaco? Si dimentica.
No, ma scusami, no, ma ti dico, ancora devono completare, ma perché? Cioè, quando completano sta tranquillo che sono l'articolo sopra quello, non abbiamo nessun timore.
Hanno completato,
Non hanno completato nulla.
Comunque, la domanda era comunque.
Io ti dico la verità, non ho capito nulla.
No,
perché io mi ero.
Siccome per lei
orientato sull'ordine del giorno, siamo arrivati al gas, siamo arrivati a Tonino.
Cioè, te lo ripeto, siccome il Comune di Brindisi per legge
quindi questo è
delegato agli appalti dei comuni di tutta la provincia.
Ma credo che il Comune di Brindisi in questo momento non deve pensare agli appalti che lui stesso ha iniziato.
Guarda, il 29 dicembre il sindaco di Brindisi stava seduto sulla sua
posizione. No,
a meno che voi non sapevate che l'hanno arrestato.
Cioè, non ho capito questo collegamento con il Comune di Brindisi. Scusa, mi spieghi un attimo questo. Il collegamento con il Comune di Brindisi qual è? Che abbiamo delegato per
procedere alla gara. Per legge
lo dice la legge, di provincia va a partire la gara.
Per gli altri appalti, che poi non è che saranno appalti all'anno il Comune di San Michele.
Perché là possiamo scegliere, a qua non ci potevi scegliere. È semplice la cosa.
È una scelta vostra. Avete scelto la provincia.
Non
la
sceglieremo anche la provincia, dicevo per me.
Noi ve la proveremo pure, perché comunque una scelta le da fa. E io sto solo dicendo, da consigliere comunale, visto che tenim un comune comunque delegato per legge, perché lo stesso comune è stato delegato per gli altri appalti. Basta,
perché qua non possiamo scegliere e là potevamo scegliere.
Non è che un consigliere comunale non vi può chiedere, sa, no? O è vietato, assessore. La vostra scelta poi ve la approveremo pure, perché non avrebbe senso non approvarla, questo è.
Vabbè. Prego consigliere Ciraci.
No, solo il giornale sto.
Prego consigliere Ciraci.
Abbiamo saputo che non hanno terminato i lavori. Quando termineranno i lavori? Poi.
Scusate.
Mi sembra strano.
Scusate. Anche su Telenorba cercheremo di.
Mi sembra strano, perché quando si parla di
su
gas.
Su Telenorba.
Quando si parla di gas, se l'odore dell'aria non è buono. Ecco.
Allora, prego consigliere Ciraci, grazie.
Allora, le ditte che regalano 900 metri di tracciato, non ne conosco nessuno.
Allora, ha chiesto la parola al consigliere Ciraci, prego.
Allora, allora, per quanto riguarda il fatto di.
Sì, sono stato offerto, c'ho la documentazione.
Scusate.
Per quanto riguarda la 167, non rientrava in questa situazione, perché. Questa situazione dei prolungamenti di 900 metri o qualche altra cosa è
una rivalutazione degli impianti, siccome con lo Stato unificato tutto e devono fare delle gare regionali, quello che dico io, che non c'entra niente con lo fatto 367 che rientrava nella vecchia convenzione, e tu sai che te l'ho spiegato 100.000 volte, perché là ci stavano più di 20 utenti, quelli che erano, per fare il prolungamento di 600 metri che era riportato nella convenzione. Sbaglio, sindaco, è vero? Allora, poi la rivalutazione non ha unificato niente, perché quella è una cosa e quella è un'altra, perché il VIR è
ma io scusa cosa. No, voglio dire solo una cosa io. Premesso che è stato effettuato una sorta di quasi completamento totale del CAS di San Michele, io voglio capire una volta tanto la falsa interrogazione a te, senza oneri a carico del comune, sei contrario a questo completamento della, e allora c'è intervento visto e faccio.
Però siccome non gli viste mai dite che regalano qualcosa, però sembra strano gli dite,
quindi sei contrario al completamento della rete senza oneri a carico
può sembrare una cosa strana, fermato al strano,
ho capito,
basta,
ma te lo dico io quella la stranezza, caro Marcello Spina, la stranezza, le società essendo che devono andare tutti in appalto, cioè cosa hanno fatto la verifica degli, stanno completando gli impianti per avere un valore maggiore, non se ne frega niente alla società che sta mettendo 1 milione di euro di più che sta facendo l'estensione di rete, a parte che sta completando, una volta che va in gara e lascia l'impianto lo lascio con una valutazione maggiore, questo è tutto. Io questo lo so, attenzione, perché io non ci stavo lavorando più, questo mi è sorto quando l'ingegnere Marasco che dice stiamo facendo la rivalutazione degli impianti, e il tecnico incaricato di San Michele era l'ingegnere Vitale, mi aveva ascoltato che l'ingegnere Vitale bisogna togliere il cappello, rimane un picchio di cappietto, perché è una persona molto seria, e allora è inutile pensare cose che non ci stanno andando in giro. Qua la questione è una, se si riesce, e tu lo sapevi perché te l'avevo spiegato in qualche occasione, perché con il VIR ci sarà il completamento di tutto San Michele, perché è interesse della società buttare soldi a terra, come era interesse a buttare soldi prima. Allora adesso i soldi li ha buttati, l'impianto se prima valeva 1 milione di euro adesso vale 5 milioni di euro a conto della società, ma non è che il comune sta mettendo onere o cose.
Io
l'unica cosa che dico l'unica cosa che dico e sollecito l'assessore dei lavori pubblici di stare dietro con i lavori, i lavori, perché i lavori non stanno. L'altro giorno è successo sopra la strada provinciale, praticamente c'erano dei cedimenti enormi, sono venuti dalla provincia, ci stava il tecnico Guarnieri, mi ha chiamato perché non riusciva a parlare con nessuno per le ricariche, perché loro si sono interessati, non riusciva a parlare con qualcuno, ho trovato i numeri di telefono dell'ingegnere di Romano, ci siamo messi in contatto, il giorno dopo hanno fatto i ripristini, però essendo che il territorio di San Michele, anche se è una strada provinciale, secondo me conviene che quando si fanno questi lavori l'ufficio tecnico che vada e cubagnano, quello facciano quello compattatore, perché che non si creano cedimenti, questo sì. Però per quanto riguarda il fatto del metano, la 167 per Marcello Spino non c'entrava niente con questa cosa, quello rientrava nella vecchia convenzione.
Grazie consigliere Giraci. Chi altro prende la parola? Prego. Se nessuno, ma comunque volevo dire solo velocemente, visto che sto in provincia da non molto, ma credo che il consigliere ci insegna. No, io vi posso dire, ve lo posso dire per esperienza personale, Tony. Per esperienza personale vi posso dire che per me è un'ottima scelta, perché da poco che sto ci sono tantissimi dirigenti che sono molto 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 in gamba alla provincia, per ben che si dica la provincia deve morire, deve sparire, io ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere veramente, ci sono delle figure professionalmente preparate, quindi questo è anche un mio pensiero, scusate,
le regioni
questo è poco ma sicuro che le regioni dovrebbero sparire. Allora chi prende la parola, prego. Per dichiarazione di voto, prego. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
Grazie.
Unanimità per l'immediata esecutività, prego. Unanimità. Quinto punto, approvazione del documento unico di programmazione DUP. Prego, assessore Menga Maristella.
Allora, consentitemi di fare una relazione un pochettino articolata almeno su quello che è il DUP, perché è il primo anno che lo facciamo e quindi è una novità un po' per tutti, per me come immagino anche per il consigliere Spina, che si è occupato di documenti di programmazione quando era alle dipendenze del comune nel settore economico finanziario.
E la stessa cosa la relazione previsionale, ma non la piglia più fessa a Roma.
Meno male che hai detto a Roma e non hai detto a Roma.
No.
Vabbè, allora, però siccome ha una collocazione anche temporale diversa da quella che era il documento programmatico a corredo del bilancio, e siccome ne parleremo anche più avanti, e siccome il Consiglio Comunale viene ascoltato anche dai cittadini, è giusto che i cittadini si dia qualche elemento in più per sapere. Quindi il documento unico di programmazione è il nuovo documento di pianificazione attraverso il quale vengono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti da bilanci pluriennali, per cui dovendo quest'anno approvare il bilancio pluriennale 2016-2018 anche il DUP che viene presentato coprirà lo stesso numero di anni. Il DUP in pratica sostituisce la relazione previsionale programmatica che era un allegato al bilancio di previsione e costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario a tutti gli altri documenti di programmazione, quindi bilancio, piano delle performance, rendiconto eccetera, e come tale deve essere approvato prima del bilancio di previsione. Il DUP si compone di due sezioni, una sezione strategica e una sezione operativa. La sezione strategica sviluppa coerentemente al quadro normativo di riferimento le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente, con un orizzonte temporale di riferimento che coincide con il mandato amministrativo, e viene attuato attraverso l'analisi strategica delle condizioni esterne ed interne dell'ente, che rappresentano quindi il piano di riferimento per le definizioni degli obiettivi strategici dell'ente. La sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente con riferimento temporale rapportato alla durata del bilancio di previsione triennale. All'interno della sezione operativa viene previsto per ogni singola missione il programma che l'ente intende realizzare per perseguire i propri obiettivi strategici. I programmi costituiscono la base per definire gli obiettivi operativi oggetto del PEG. In tale ottica, all'interno della sezione operativa si colloca la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno di personale e la gestione del patrimonio dell'ente. Scendendo nello specifico della sezione strategica, essa si basa sugli indirizzi strategici contenuti nel programma di mandato, che vanno collocati all'interno di un quadro gestionale che non può non tener conto delle condizioni esterne ed interne dell'ente. A tal fine vengono approfonditi alcuni aspetti che sono: per quanto attiene le condizioni esterne, è necessario che il DUP sia in linea e sia conforme alla legislazione europea, a quella nazionale ed a quella regionale in materia di finanza pubblica. Per quanto attiene le condizioni interne, esse sono riferibili alla situazione socio-economica della situazione dell'ente, riguardano l'analisi dei flussi finanziari ed economici e del quadro delle condizioni interne dell'ente con riferimento a vari fattori. Le condizioni interne analizzano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Nel nostro ente vengono erogati con gestione diretta il trasporto scolastico, la manutenzione della viabilità e il verde pubblico e l'attività di recupero dell'evasione tributaria in parte, mentre sono in appalto il servizio di refezione scolastica, i servizi cimiteriali, la pubblica illuminazione, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre altri servizi sono erogati attraverso strutture associative quali l'ATO, servizi sociali e l'autorità idrica pugliese. Tra le condizioni interne si inserisce anche l'analisi della situazione finanziaria dell'ente. A tal proposito è bene richiarire e ricordare
che l'analisi delle risorse contenute in questo documento è necessariamente incompleto, e ciò è stato rilevato anche dal revisore del conto. L'incompletezza però non dipende dall'amministrazione, ma dalla incertezza nei termini temporali della redazione del DUP del riparto che sarà fatto del Fondo di Solidarietà Comunale 2016, dal quale dipende in parte la redazione del bilancio di previsione e quindi gli stanziamenti per obiettivo. L'analisi finanziaria delle condizioni interne passa anche attraverso la ricognizione dei tributi e delle tariffe. Per ciò che attiene l'addizionale comunale IRPEF, sottolineiamo che l'aliquota fissata allo 0,8% è la stessa dal 2012 e che anche per il 2016 non si prevedono aumenti. Per ciò che attiene la IUC, c'è l'incognita dell'IMU sui terreni agricoli, che quest'anno dovrebbe prevedere nuovamente l'esenzione per il nostro territorio comunale, salvo che resta in sospeso quanto accaduto per il 2014-2015, quando, a fronte di un gettito presunto, lo Stato ha decurtato il Fondo di Solidarietà per euro 118.569, salvo poi a verificare il minor gettito reale, che non sappiamo ad oggi se il Ministero compenserà. Per l'altra componente della IUC, la TASI, cioè la tassa sui servizi indivisibili, la legge di stabilità 2016 ha escluso dal presupposto impositivo i terreni agricoli e l'abitazione principale. Il nostro comune, quando ha istituito nel 2014 la TASI, ha previsto un'aliquota del 2 per mille sulle sole abitazioni principali e le relative pertinenze, con un gettito di circa 240.000 euro. Ora, a seguito dell'abolizione della tassa sull'abitazione principale, dovremo avere anche qui un adeguamento del Fondo di Solidarietà per l'anno 2016, ma ad oggi non conosciamo neanche la consistenza di questo. Per ciò che attiene la TARI, invece, il discorso è più semplice, dovendo, come sapete, il gettito coprire il 100% del costo del servizio. Altre voci delle condizioni interne dell'ente sono l'altra voce è rappresentata dalla gestione del patrimonio, che è sì una fonte di reddito per l'ente, ma è anche una voce di spesa legata alla manutenzione degli immobili. Nel corso del 2015 siamo risultati assegnatari di un immobile sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata, per il quale dovremo nei prossimi anni garantire la manutenzione. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di dismettere quegli immobili che non producono reddito e che comunque non sono utili alle funzioni dell'ente, e di assegnare invece i fabbricati a soggetti, quali le associazioni per esempio, che perseguono le finalità consone a quelle dell'ente e che potrebbero garantirsi anche l'accollo della manutenzione ordinaria degli immobili stessi. Altra voce che deve essere considerata ed è stata considerata nell'analisi delle condizioni interne è quella relativa all'organizzazione generale dell'amministrazione, a quella dei servizi pubblici, alla pianificazione edilizia e urbanistica ed edilizia, alla protezione civile, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla progettazione e gestione dei servizi sociali, all'edilizia scolastica, alla polizia municipale, allo stato civile e dei servizi statistici. Nel 2015 la spesa corrente destinata allo svolgimento di tali funzioni è stata, per gli organi istituzionali, 115.240 euro, per la segreteria generale 373.666, per la gestione economica e finanziaria 279.005, per la gestione delle entrate tributarie 24.210, per la gestione dei beni demaniali 48.372, per l'ufficio tecnico 238.259, per l'anagrafe, lo stato civile e l'elettorale 77.062, per la statistica ed altri servizi generali 194.249, per la polizia locale 231.360, per l'istruzione pubblica 173.506, per la gestione di servizio, raccolta e smaltimento dei rifiuti 861.790,
per il settore sociale 199.918, per un totale complessivo di 2.816.642,73, a fronte di una spesa corrente complessiva prevista per il 2015 di 3.176.428, il che significa che le spese fondamentali, cioè quelle che garantiscono la funzionalità dell'ente, incidono sulla spesa totale per l'89%, e tale voce è difficilmente comprimibile. Altra voce è quella relativa agli impegni assunti e già investiti. Sono infatti in corso di realizzazione ancora i lavori di riqualificazione urbana, per i quali sono stati liquidati 6 stati di avanzamento per un totale di 866.800 su un totale appaltato di 1.336.405. Sono ancora in corso i lavori di riqualificazione energetica della scuola media, appaltati nel 2014 e non ancora ultimati, per un totale di 515.000, sui quali sono stati già liquidati 281.596 euro. I lavori stradali finanziati con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti sono stati appaltati per 330.794. E poi ci sono i lavori di miglioramento strutturale e ristrutturazione dell'edificio della scuola elementare, appaltati per un importo di 620.623. La realizzazione di tali opere ha comportato un lavoro di ricerca delle risorse straordinarie disponibili, che non può prescindere dalla capacità di indebitamento dell'ente, che dipende dai limiti e regole imposte per il rispetto del patto di stabilità interno e dalle limitazioni introdotte circa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Da ciò deriva che il ricorso alle forme straordinarie di finanziamento delle opere non può prescindere dalla partecipazione ai fondi europei. I prossimi 2014-2020, vabbè, che è slittato il 2014. L'indebitamento del nostro comune, nonostante la contrazione di un mutuo di 500.000 euro per il rifacimento delle strade, è comunque in diminuzione, essendo passato dal 2010 al 2015 da 1.289.179 a 958.673, e rappresenta il 31% delle entrate correnti, percentuale che è molto lontana da quella del 150%, che rappresenta la soglia della deficitarietà. Così come l'incidenza percentuale degli interessi corrisposti dal nostro comune è pari all'1,3%, e consideriamo che il limite per l'indebitamento è del 12%. Queste percentuali non sono soltanto dei numeri dati a caso, ma evidenziano una notevole capacità di indebitamento per il nostro comune, che in parole povere significa possibilità di accedere a mutui. Per ciò che attiene all'equilibrio di bilancio, è necessario che le entrate correnti siano sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti e delle spese per il rimborso delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente, ed in quest'ottica si muove la programmazione dell'ente stesso. Circa la disponibilità e la gestione delle risorse umane, è necessario sottolineare che nel nostro ente la reale disponibilità di personale è notevolmente inferiore rispetto alla necessità. La situazione attuale è stata determinata dai limiti imposti dal governo a partire dalla finanziaria 2007 per il contenimento delle spese del personale, della spesa del personale, che ci ha portato negli ultimi anni a vedere limitato il turnover, se si pensa che a fronte di 16 pensionamenti sono state assunte solo 2 unità a tempo indeterminato. L'ultima parte della sezione strategica attinente alle condizioni interne è quella relativa alla verifica della coerenza della programmazione con le disposizioni relative al patto di stabilità. Infatti, gli enti devono realizzare gli obiettivi di programma attraverso il rispetto del patto di stabilità interno ed il contenimento del debito, attraverso le misure di risparmio imposte dalla spending review e di rispetto dei limiti imposti su alcune voci di spesa e i limiti in materia di personale e in materia di società partecipate. A partire dal 2016, le vecchie regole imposte per il rispetto del patto di stabilità saranno
sostituite dalle regole del pareggio di bilancio, continuando la strada iniziata nel 2015, quando sono stati alleggeriti alcuni vincoli attraverso la riduzione dei parametri di base per il calcolo del saldo finanziario da raggiungere. Di contro, però, è stato previsto l'inserimento tra le voci negative del patto, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha controbilanciato le modifiche adottate per la base di calcolo. In virtù di ciò, il saldo obiettivo del nostro comune è stato rideterminato in euro 77.000 per il 2015 e in euro 83.000 per gli anni dal 2016 al 2018, a fronte di un saldo obiettivo che per il 2014 era di 155.000 euro. Detto questo, sul contenuto del DUP, la sezione strategica si completa con la descrizione degli obiettivi strategici per ogni singolo settore, obiettivi che ricalcano quelli individuati nel documento programmatico presentato all'inizio del mandato. In esso sono comprese attività ed obiettivi che abbiamo già raggiunto ed altri che sono ancora da raggiungere entro la fine del mandato, come la redazione del PUG. Non ci sono ovviamente tutte quelle altre opere che abbiamo realizzato ed obiettivi che abbiamo raggiunti che sono stato il frutto di appalti o piuttosto che di intercettazione di fondi che erano stati messi a disposizione. Per ciò che attiene la sezione operativa, essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo come riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, ed è ovvio che il nostro comprende essenzialmente la programmazione di fine mandato. La sezione operativa individua per ogni singola missione i programmi che l'amministrazione intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici ed ha lo scopo di definire gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni con l'indicazione dei fabbisogni di spesa e delle relative modalità di finanziamento, di orientare e guidare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e alla realizzazione del rendiconto di gestione. È ovvio che il presente DUP, per le motivazioni indicate all'inizio dell'intervento, dovrà essere integrato nel momento della redazione del bilancio di previsione, quando cioè avremo chiaro l'ammontare dei trasferimenti contenuti nel fondo di solidarietà e sarà possibile calibrare gli interventi in relazione alla reale consistenza delle entrate. Ed è questo anche, in sintesi, il parere espresso dal revisore del conto, a proposito del quale del revisore del conto, che ha appunto detto che sarà necessaria una integrazione a questo DUP nel momento in cui andremo a redigere il bilancio di previsione, cioè quando avremo contezza di quelli che sono gli stanziamenti del fondo di solidarietà che arriveranno al comune di San Michele. Non abbiamo previsto di fare marine, non abbiamo previsto di fare spiagge, non abbiamo previsto di fare impianti sciistici, quindi
peccato.
Siamo stati reali.
Sì, però quando qualcuno va a Villa Castelli si ferma un po'.
Potevamo copiare una delibera tipo i colleghi di Ceglie per una stazione sciistica. I ragazzi ne sanno qualcosa.
La battuta era sul fatto che è estremamente reale, calibrato sul comune di San Michele e non a Scopiazzare.
Però se portavano il mare a Ceglie, tu immagina.
Quindi grazie anche agli uffici.
Bene, bene.
Grazie
assessore. Chi prende la parola da questa parte? Credo il consigliere Spina. Prego. Lei da tecnico.
Il revisore del conto, però, assessore, non ha detto solo quello.
Chiedo scusa, consigliere, tempo stimato più o meno?
Pesce così.
No, devo andare nel tempo stimato?
E dammi 5 minuti.
Ok.
La può fare, insomma, in 15
minuti. Sì. Aspettiamo, presidente.
No, vai, certo.
Allora, il revisore dice, l'organo alla pagina numero 2, la mancanza di alcuni dati nel documento di base ai contenuti previsti dal principio. Non manca solo il bilancio di previsione.
Mancano i dati reali su quelli che saranno le entrate al nostro comune derivanti dal fondo
quello
di solidarietà.
Quello lo dice dopo, in
assenza del bilancio. E se non sappiamo quanti sono, come calibriamo la spesa?
No, assessore. Quello è il punto 1.1.2 e il punto 1.2.2. Il revisore dice che manca i dati di bilancio ed è giusto che esprima un parere, ci dice, ci anticipa che sarà differito poi alla presentazione.
Alla pagina 2 l'organo di revisione ha verificato la mancanza di alcuni dati nel documento di base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1. È già la prima rilievo. Ma quello che voglio dire io, però, quando prima io ho parlato della deliberazione fatta il 29 di dicembre, aspetta, sì, 29-12, questa deliberazione, mi dispiace, e io l'ho detto pure alla segretaria stamattina, mi dispiace, il parere del revisore è verbale numero 37 del 19-2, sta scritto 2015, ma è 2016, protocollato il 19-2-2016, e notificato a me da parte del comune, lo stesso giorno, il giorno dopo, non ricordo, mi è stato consegnato, io poi l'avevo pure perso, ho fatto un'altra cosa. Quindi la deliberazione è del 29 dicembre, sa qua la deliberazione. All'interno della deliberazione viene detto, e questo per me è una cosa grave, e mi dispiace farlo rilevare, perché essendo stato un dipendente comunale, mi dispiace farlo rilevare, però lo devo far rilevare, perché sennò qua stanno consiglieri comunali che chiudono gli occhi su tutto. E poi sentiamo parole pure dai colleghi consiglieri. Allora, devo fare, lui non l'ha fatto, non lo rileva, sta cosa. E lo facciamo rilevare. La prima cosa da rilevare è... un attimo che ce l'ho sottolineato. Nel regolamento di contabilità, questo non è un errore, è solo una dimenticanza, sono previsti i casi di inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione. Documento unico di programmazione che viene utilizzato quest'anno per la prima volta, giusto? Il regolamento di contabilità lo feci proprio materialmente, venne approvato, ma non ricordo, ma credo nel 98 o fine 97, quindi una ventina d'anni, è rimasto quel documento, quel regolamento, e non è stato più modificato. Molte leggi sono cambiate, il testo unico degli enti locali è stato rivoluzionato, quel regolamento è stato fatto a base al decreto legge 77, credo che fosse, le numere poi ho perso, ho fatto i capelli bianchi.
Però 77 dovresti ricordare.
Quindi abbiamo un regolamento che è andato bene per tanti anni, io infatti mi ero riproposto di modificarlo, ma poi ho detto, ma sto per andare in pensione, è bene che lo faccia il nuovo responsabile degli uffici finanziari, e lo fa a modo per... Quando io pongo il problema del responsabile degli uffici finanziari, che stava pure, mi sono stato zitto, ho chiarito con la segretaria, mi ha detto che si sta prendendo provvedimenti perché forse verrà un responsabile esterno, non lo so, perché vede che è successo con questa deliberazione, assessore. Per quanto riguarda il documento il regolamento, vi invito a fare il nuovo regolamento, perché deve essere fatto per forza, ha preso appunto. Ma quello che dice dopo è una cosa gravissima. Il parere del revisore, ripeto la data, è febbraio 2016. La deliberazione è 29-12-2015. La giunta dice, visto il parere favorevole del revisore dei conti, acquisito agli atti. Secondo lei che cos'è questa?
Una domanda, ma il parere del...
Sento una, facci una causa.
No, ti volevo chiedere, no, ma serio, ma il parere del revisore del
febbraio
conto...
Febbraio 2016.
Ai fini della validità di questa delibera, è indispensabile?
Sì. No. Sì, se lo dici... No, aspetta, se lo dici in deliberazione, commetto
no,
un falso.
No, io voglio sapere, era indispensabile, come tu lo parli tu falso?
No, aspetta,
tu parli tu falso.
Di...
Se tu vuoi dire che questo è falso, siccome c'è un palese errore materiale, altrimenti questo 19 non ci stava protocollato, 19, ma qua non ci stono i cocomi.
No, 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 questo è stato 19 ed è stato fatto il 19.
L'elemento soggettivo del reato.
Ma io mi riferisco non tanto agli uffici, mi riferisco agli amministratori che sempre
l'elemento soggettivo, si sempre è un falso, è una stupidaggine.
facile capire cappa a tutti che sta scritta una cosa badda. Ma ragioniere Spista, se fosse indispensabile il parere, ti sarei d'accordo.
Fatti finire di parlare, non ci stendo un tribunale qua. Tagli corto in fallo, perché tu non hai vigilato, ecco. Degli uffici non mi ste frega niente. Chiaro? Ma una cosa la gli dici però, perché voi non controllando gli uffici faccio già volte. Se vi sto dicendo da diversi consigli comunali, caro, lo responsabile della regione non può essere il comandante. E ma vede, se poi qualche impiegato comunale la dice pure, no, che è vero che è così, e l'ha detto la segretaria perché non è così, allora te lo ripeto, andate sul sito del Ministero degli Interni, lo comandante non può avere neanche la responsabilità di settore, lo sai? Il comandante della polizia urbana non può essere neanche responsabile di atti amministrativi che non siano della polizia urbana. Questo non so dire, è registrato. Due, il nostro comandante, e gli sto facendo un favore, non è in possesso del titolo di laurea di economia e commercio, non può stare per regolamento del comune di San Michele a fare il responsabile della ragioneria, e tutti gli atti possono essere annullati, sindaco. A me non mi ste freghi niente, però se voi fate le foto, tu dici, no, sì, ma vedo che... Non è così che si fa l'amministratore, caro sindaco, perché poi i risultati sono che ci sono impiegati che non sanno c'è dietro il DUP, il DURC, lo cosa e la deliberazione, e ti fermano tutti gli atti. E questo è il risultato. Chiaro, sindaco? Questo giusto mi dice, io non mi posso fidare di bilanci, cose, chiacchiere, che diceva come si chiama. Le carte sono firmate e sono false. Per questo noi...
Consigliere, ma per quello che c'è la dichiarazione, per quello che c'è il voto,
sì, per quello che rimane sui verbali, però
lei ha fatto la dichiarazione, e ognuno si assume le responsabilità.
Parlo con la ditta, dico, è stato registrato tutto?
Certo che è stato registrato.
Quindi rimarrà sul verbale.
Grazie consigliere Spina. Che altro?
L'amministratore come un limone facile, sì.
Che altro prende la parola, prego? Altro prende la parola, se nessuno prende la parola passiamo alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto
perché presentate al contrari, perché presentato a questo gruppo consigliare atti non legittimi.
Però fammi la cortesia, parla al microfono, se no non riesci, e non è direzionale, ancora non siamo a Palazzo Chigi qua, ma cercherò di fare alla fine della legislatura per i prossimi amministratori farò arrivare i microfoni direzionali.
Votiamo contrari alla deliberazione perché atti presentati non legittimi.
Non
legittimi per noi.
Non legittimi. Allora il consigliere Spina ha detto che sono atti non legittimi. Prego.
Per voi,
certo. Allora, dichiarazione di voto fatta, passiamo alla votazione, prego. Chi è favorevole? Chi è contrario? Bene.
Ha contato la segretaria?
Aspetta, sta controllando, sì.
Contrari?
Sì, Spina, Scatigna.
Scatigna e Vitale.
E Vitanto, scusami, Vitale. Sì, questo è per l'immediata esecutività, grazie. Chi è favorevole?
Adesso l'immediata esecutività.
Perfetto. Immediata esecutività. Ci siamo, approvato. Sesto punto all'ordine del giorno, ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibile di alienazioni, valorizzazione, individuazione degli immobili disponibili, approvazione piano di valorizzazione del 2016, relazione il sindaco. Prego.
Sempre in qualche modo, anzi non in qualche modo, legata comunque al bilancio. Così come l'anno scorso, anche quest'anno per il 2016 proponiamo l'approvazione di questa ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale. Sostanzialmente l'elenco degli immobili è invariato, nel senso che si aggiunge solo il terreno di Contrada Ieni, che è quello che interessa l'isola ecologica. Per il resto, scuola rurale, Contrada Carella, Contrada Sardella, scuola rurale, area urbana prolungamento Mantegna come l'anno scorso, e quindi si tratta sostanzialmente sempre degli stessi beni immobili, delle stesse ragioni, valorizzazioni dei beni che prevediamo nello schema allegato alla delibera, quindi proponiamo l'approvazione di questi beni.
Gracias. sindaco. Chi prende la parola su questo punto?
Mi meraviglio che la parola l'abbia presa il sindaco e non l'assessore. Prego, consigliere. È una cosa collegata, diciamo. Però,
credo che
io l'anno scorso, in sede di
consigliere Spina, prego.
In sede di approvazione di questo argomento, unitamente al bilancio, feci una richiesta al Consiglio Comunale.
Esattamente,
perché siccome domande non sono state presentate, non potevamo passare altri 50 anni qua e dire che la scuola qua di Contrada Carella, di Contrada Sardella, limitiamo a 15.000 euro quanto portiamo nel nostro inventario, là rimarranno, non ci stiamo niente, non ci facciamo niente, non siamo, anzi forse sarebbe più opportuno regalarli ai proprietari dei fondi, perché quella gente l'hanno regalata al suo tempo, chi l'ha regalata allora, quando si è fatta la scuola, forse ha diritto, o se facciamo un prezzo, non stiamo parlando di ruderi, non ci stiamo parlando di, sì, disse il sindaco, e ha provveduto, abbiamo visto come ha provveduto, sì. E per questo noi votiamo contrario, così, mi sbrigamo a prima.
Grazie consigliere Spina, chi altro prende la parola, prego? Se nessuno prende la parola passo alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto
contrario.
Allora, contrario, consigliere Spina.
L'assessore è favorevole, vedi? Sta con
consigliere
la
Spina, contrario.
Ah, no, pensavo che
stava. Passiamo alla votazione, chi è favorevole, prego.
Stavo con la mano così, qua pareva.
Sono
contrario, già lo sai.
Dall'essere sempre sotto la
per l'immediata esecutività. Grazie. Immediato eseguibile, arrivederci, il consiglio è finito, io vi saluto.
No.
Ingegnere, piacere averla vista.
Basta una relazione dell'ufficio tecnico.
Da un po' che non la vedevo.
Lasci una sua, vieni.